Questo è circa il 90% delle persone che siamo qui ha bisogno di questa parola. Questa parola che viene da parte di Dio ed è riposa. Riposa. Circa 2 settimane fa mi trovavo in una città, ricordo che presi foglie e penna, iniziai a scrivere un canto e scrissi così: io ho deciso, voglio seguirti, io seguirò i tuoi passi e metterò la pianta del mio piede sopra le tue impronte. Quanti possono dire questo bello? Voglio leggerlo. Scritto: io ho deciso, voglio seguirti, io seguirò i tuoi passi e metterò la pianta del mio piede sopra le tue impronte. A quanti piace? Ma quando lo scrissi Dio mi disse no. Dio mi disse no. Presi quel foglio e lo strappai perché Dio mi parlò. E tanto mi parlò e mi disse no. Non seguire le mie impronte. Ma riposa fra le mie braccia. Fida di me. E lasciati trasportare da me. Questa parola è per ognuno di noi. A volte noi cerchiamo di muoverci, di seguire Gesù con affanno, e questa sera Dio ci sta dicendo riposa, riposa fra le mie braccia e permetti che sia io a guidarti in ogni cosa. Quanti possiamo dire amen? La Bibbia dice che Gesù riposa, è vero o no? È scritto così? Gesù riposa nel discesti. Cosa significa riposare? Lui è seduto, dice la Bibbia, cioè che lui è seduto. È come se lui per un attimo, quando è morto in croce e disse tutto è compiuto, fece così. Ah, non ho più niente da fare. Ma la Bibbia dice che noi siamo seduti con lui. È vero? E questa sera ti voglio incoraggiare a fare un gesto profetico. Siediti, 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 rilassati, riposa. E la cosa straordinaria è che questa mattina mentre ero qui, dicevo questa Sabina, che sentivo un passo di Matteo 11:28. Siamo entrati e ci siamo ritrovati qui. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. E questa sera ti voglio invitare a chiudere i tuoi occhi. Chiudi i tuoi occhi. Riposa. Riposa. Non cercare grandi parole. Non sforzarti. Questa sera riposa alle sue braccia d'amore. E lasciati trasportare da lui. Dio ti sta liberando in questo istante dall'oppressione, dalla voglia di fare, pur di meritarti la sua attenzione. Dio ti dice riposa. Riposa. Tu hai tutto in Lui. In alto, il Signore, io questa sera decido, io non voglio seguire i tuoi passi, io mi tuffo fra le tue braccia d'amore e dico sì tu a trasportarmi, sì tu a guidarmi, io mi arrendo a te, non più la mia volontà, ma la tua volontà in me. Passato che tu sei innalzato, niente di me, è tutto di te. Io ho la tua pace in me e voglio viverla, voglio sperimentarla. Riposo in te, riposo in te, riposo in te. Riposo in te. devo fare la cosa più difficile. È più facile muoversi a volte che stare fermo e fidarsi di lui. Mio papà, io mi fido di te. Mi fido di te. Di te. Mi fido di te. Dai la mano alla persona che accanto e di riposa nel suo nome. Riposa. Riposa. Riposo in te. Riposo in te. Adora il tuo Dio, semplicità. Riposo in te. Quando camminassi nella valle della morte, io non temerei, io non temerei, e anche se i nemici si accantassero, io non temerei. Fido di te, sono seduto con te nei luoghi celesti, nei luoghi più alti, tutto è compiuto, tutto è pronto, stabilito, ti ho fatto la via per me. Fai riposare verdi pascoli anche quando
e anche quando camminassi nella valle della morte,
io non temerei,
io non temerei
a tuo mare,
io non temerei,
e anche se nemici Dio ti sta rialzando. E voglio invitarti a rialzarti. Più lottare con la forza, un nuovo tempo, un nuovo di ristoro per tutti coloro che sono affaticati, oppressi, scoraggiati, senza forze, senza più voglia di credere. Adora Dio, adora Dio, adora Dio, adora Dio.
Fai riposare
stress, nel caos. Un'ottima preparazione stasera per quello che lo Spirito Santo deve fare in questi giorni. Dio fa ogni cosa nuova nella nostra vita. Dio fa ogni cosa nuova nella nostra vita. Ha bisogno che tu riposi in Lui. Deve operare dentro di te. Lui deve operare dentro di te. Ha bisogno che tu riposi. Lontano dall'agitazione, lontano dallo stress, lontano dal caos. Rinuncia a ogni pensiero che ti tiene lontano da Lui. Rinuncia ad ogni pensiero che ti distrae stasera. Accetta ogni cosa che ti fa riposare.
Emmanuel,
dai, dividiamo insieme. Oh, Emmanuel. attimo con la persona che hai accanto a te lì fuori. Prendila per mano, prega per la persona accanto a te affinché questo tempo che spenderemo qui in questo luogo possa essere una rivoluzione totale, una rivoluzione totale per la sua vita. Chi è lontano che si è avvicinato, chi è malato si è guarito, chi è sviato ritorni a casa, che chi è legato venga sciolto, che chi è cieco venga assolutamente liberato dalla visione di Dio per la sua vita. Se dicevi qualche parola profetica, per favore rilasciala nella vita della persona per la quale stai pregando. Versetto 22, Marco 8, 22. Poi venne a Bethsaida e gli portarono un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. E dopo avergli sputato sugli occhi e impostegli le mani,
gli domandò se vedesse qualche cosa. E quegli, alzando gli occhi, disse: vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. Allora egli pose di nuovo le mani sugli occhi. Dite insieme a me: di nuovo. Ditelo di nuovo. Di nuovo. Noi abbiamo bisogno che Gesù metta di nuovo le sue mani sui nostri occhi. Noi abbiamo bisogno che Gesù metta le sue mani di nuovo sui nostri occhi. E lo fece guardare in alto ed egli recuperò la vista e vedeva tutti chiaramente. Possiamo parlare su questo miracolo in tanti modi, ma c'è un fattore fondamentale che molto spesso ci sfugge. Il versetto 23 dice che Gesù lo prese per mano e lo condusse fuori dal villaggio. Perché non nel villaggio? La Bibbia dice che Gesù faceva tanti miracoli per strada, però Gesù faceva tanti miracoli in mezzo alle folle. Ma in questa occasione Gesù prese per mano il cieco e lo portò fuori dal villaggio, fuori dal suo habitat, fuori dal caos, fuori dallo stress di tutti i giorni, fuori dalla sua famiglia, fuori dal contesto dei suoi amici, fuori da quella situazione nella quale lui era stato abituato. A volte noi abbiamo bisogno di andare via dal posto in cui siamo ciechi. Abbiamo bisogno che letteralmente Gesù ci prenda per mano, ci porti fuori dal contesto nel quale noi siamo per fare quel miracolo. Io non so cosa lo Spirito Santo voglia dirci questa sera, ma sento forte questa cosa. A volte Dio ti deve tirare fuori da qualcosa per farti vedere di nuovo. Non so di cosa si tratta. Ognuno di noi ha un'interpretazione personale su questo, perché è qualcosa di talmente personale. Ma a volte abbiamo bisogno di essere presi per mano da Gesù ed essere tirati fuori. Ma qual è il problema? Se Dio vuole ridarmi la vista lì dove io sono, Gesù vuole darti un'altra prospettiva delle cose, perché quando i tuoi occhi si apriranno, tu riuscirai a guardare le cose in un'altra dimensione, da un'altra prospettiva. La Bibbia dice che Gesù sputò sugli occhi. Non è bello, vero? Non è molto bello, onestamente, essere sputato negli occhi. A Gesù io mi farei sputare ogni giorno, onestamente, e in qualunque posto, onestamente. Non c'è saliva più santa della sua, onestamente. Ma per quel tempo non si capivano certe cose. Gesù faceva cose strane. Ed è per questo che voglio dirti stasera: preparati a qualcosa di strano che Dio vuole fare con te. Tu non hai idea né di quello che lui vuole fare né di come lo vuole fare, ed è per questo che io voglio chiederti questa sera di realmente di aprire l'udito, di aprire l'orecchio e di lasciarti sorprendere dal tuo migliore amico. Può essere che lui ti prenda per mano e ti porti in una montagna, che lui ti prenda per mano e ti conduca sotto la quercia qui fuori, che lui ti porti lì dove ci sono i maiali, dove ci sono le mucche, dove ci sono le pecore, le galline. O che durante la notte lui ti dica: mettiti sotto il letto, o scendi qua giù, vai in cucina, sali su un albero, rimani isolato sul monte. Noi non sappiamo quello che Dio vuole fare, ma una cosa so, che Dio ci ha portati qui, fuori dal nostro villaggio, per parlare ai nostri cuori e mettere di nuovo le sue mani sui nostri occhi. Io non so quello che Dio farà, io non so come lui lo farà, ma una cosa so: lui lo fa. E quello di cui voglio parlarvi, anche se brevemente ma in maniera spero intensa stasera, è sul fatto che Lui deve mettere di nuovo le sue mani nei nostri occhi. E la cosa più importante stasera è avere l'umiltà di poter riconoscere che non stiamo riuscendo a vedere bene. Amen? Smettiamola di dire con Gesù tutto bene. Smettiamola di dire no, tutto a posto. Smettiamola anche di lamentarci sempre, sicuramente. Smettiamola di raccontare sempre ciò che non va. Semplicemente siamo onesti. Gesù mette la sua mano su quell'uomo, sugli occhi di quell'uomo, e gli domandò se vedesse qualche cosa. Vi immaginate, lui fu il primo uomo in assoluto che disse a Gesù: la tua preghiera non ha funzionato la prima volta. Quest'uomo fu il primo in assoluto che disse a Gesù per la prima volta in assoluto: la tua preghiera non ha funzionato bene. Cosa vedi? Vedo gli uomini camminare e mi sembrano alberi. Già è un grande inizio, voglio dire. E lo cerco. Però mai è successo che Gesù pregava due volte per lo stesso problema. Mai. E tutto quello che è scritto per insegnarci qualche cosa. Dio ha aperto la nostra vista spirituale, ma se non riusciamo ad avere l'onestà di poter dire: ho bisogno che Lui metta di nuovo le sue mani sulla mia vita, io non posso andare avanti guardando e vedendo gli uomini come alberi, perché sì, avrò una certa padronanza dei miei movimenti, ma non riuscirò a camminare in maniera spedita. Ora Dio vuole che tu cammini in maniera spedita, in maniera veloce. Amen. E uno dei primi esempi che a me vengono è l'esempio di Giovanni. Giovanni riuscì a vedere Gesù in tutte le sue manifestazioni. Il discepolo che Gesù amava è il discepolo probabilmente che amava Gesù più di tutti gli altri, che aveva un rapporto di intimità. Ma Giovanni era il più giovane degli apostoli e riuscì a vedere Gesù in ogni aspetto della sua vita più di tutti gli altri. Giovanni riuscì addirittura a sentire il battito del suo cuore quando, durante l'ultima cena, lui si appoggiò il suo capo sul suo petto. Giovanni riuscì a sentire il battito del cuore di Gesù. Nessuno l'aveva mai fatto. Giovanni riuscì a vedere certe caratteristiche del suo volto che nessuno riusciva a vedere. Perché? Perché era in un certo senso l'uomo che più di chiunque altro rimase vicino a Gesù. Pensate, Giovanni vide Gesù fare miracoli, fare cose straordinarie, risuscitare i morti. Era tra i tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, nelle occasioni speciali, ad esempio quando andarono a risuscitare una figlia di Jairo, Gesù si portò a loro tre. Nel monte della trasfigurazione, Giovanni vide Gesù trasformato in gloria, assieme ad Elia, assieme a Mosè. Giovanni fu l'unico dei dodici a vedere Gesù realmente martoriato sulla croce. La Bibbia dice che era l'unico ai piedi di Gesù, lì sotto la croce, a vedere Gesù realmente per com'era. Giovanni ebbe veramente la visione di quello che Isaia descrisse in Isaia 53. Lo vide trasfigurato in tutti i sensi, dalla gloria al martirio. Gesù, Giovanni vide ogni ferita aperta, ogni parte di carne dilaniata nel corpo di Gesù, cose che nessun altro fece. Giovanni era lì quando scesero Gesù dalla croce e nessun altro. Quando Gesù risuscitò, Giovanni era lì con gli altri e Giovanni vide la gloria di colui che era risorto. Ma ci fu un momento dove Giovanni scrive in Apocalisse 1 che Gesù gli apparve e lui non lo riconobbe. Lui ebbe la chiara visione del Gesù terreno, del Gesù lì appeso sulla croce. Lui riconobbe Gesù quando era risorto, ma c'era un livello maggiore, che era il Gesù, il Cristo glorificato alla destra del Padre. Nessuno lo riconobbe. E la Bibbia dice che quando Gesù parlava a Giovanni, lui non lo riconosceva fin quando Gesù non gli disse: sono io sono Gesù. C'è una rivelazione di Gesù della quale noi abbiamo assolutamente bisogno, e per avere questo abbiamo bisogno che lui metta di nuovo la sua mano sopra la nostra vita. Guardate in Apocalisse al capitolo 1, al versetto 10 è scritto: mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una forte voce come di tromba. Guardate, lui non disse: e udii la voce di Gesù. No, udii dietro di me una forte voce come di tromba, che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle 7 chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia, a Laodicea. E io mi voltai per vedere, non dice per vedere Gesù, per vedere la voce che aveva parlato con me. E come mi fui voltato, io vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai 7 candelabri uno simile a un figlio d'uomo, vestito di una lunga veste fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro al petto. Il suo capo, i suoi capelli erano bianchi come bianca lana, come neve, i suoi occhi somigliavano ad una fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero stati arroventati in una fornace, e la sua voce era come il fragore di molte acque. Egli aveva in mano, nella sua mano destra, le 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli acuta, e il suo aspetto era come il sole che risplende in tutta la sua forza. E quando io lo vidi, caddi come morto ai suoi piedi. Ma egli mise la sua mano destra su di me, dicendomi: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Amen. E ho le chiavi della morte e dell'Ades. Noi abbiamo bisogno, per andare avanti, di fare un passo. Guardate cosa è scritto, per concludere, in sempre l'Apocalisse, al capitolo 4. E questo è il passo che io prego che possa accadere in questo brevissimo ritiro. Ma non è importante la lunghezza del ritiro, è importante la profondità di esso. Possiamo stare qui una settimana, un mese o un anno, non è questo che fa la differenza. L'importante non è la lunghezza, l'importante è la profondità. Non è importante quanto sia lungo il solco dell'aratro, è importante quanto sia profondo il solco dell'aratro per avere una buona semina e una buona raccolta. Apocalisse 4, versetto 1: dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo di queste. Sapete di cosa mi parla questo? Mi parla del fatto che per anni abbiamo avuto Gesù che è sceso al nostro livello, ma arriva il momento in cui lui dice: ora tu sali al mio livello. Dio si è fatto uomo per raggiungere l'umanità, affinché tutta l'umanità potesse raggiungere Dio. Non siamo qui per passarci semplicemente un buon tempo insieme, e gloria a Dio perché lo avremo. Mangiamo, beviamo, dormiamo, ci divertiamo, scherziamo, facciamo amicizie, e se Dio vuole ci saranno nuovi matrimoni che nasceranno da questo campeggio. Chi lo sa? Succede sempre così. Amen. Ma siamo qui per uno scopo specifico. Siamo qui per un motivo chiaro, per salire più su. Ok? E così come quel cieco che ricevette la preghiera da parte di Gesù e non vide esattamente tutto, ma ebbe bisogno di un nuovo tocco. Io voglio incoraggiare ognuno di voi a chiedere allo Spirito Santo stasera di nuovo: toccami, tocca i miei occhi, tocca i miei occhi di nuovo, tocca il mio cuore di nuovo, voglio ritornare ad ardere per te, voglio ritornare a bruciare per te, voglio ritornare a pregare come un tempo. Voglio ritornare a quella semplicità dei primi giorni, quando io, il mio canale era continuamente aperto, e anche se stavo insieme a 10, 100, 1000 persone, potevo ascoltare la tua voce in maniera così chiara e così distinta, che era come se fossimo soltanto tu ed io in quella stanza. Possiamo fare questa preghiera insieme, fratelli? Alleluia. Non è un senso di condanna che deve arrivare nella nostra vita, anzi è la sua mano che letteralmente si posiziona sotto di noi per rialzarci e per portarci in alto, per dire: voglio mostrarti qualcosa che ancora non hai visto. Alleluia. C'è un canto bellissimo in inglese che dice: io sono sicuro quando sono sulle tue spalle, perché quando sono sulle tue spalle io riesco ad essere ciò che realmente dovrei essere. Tu mi fai andare a dei livelli dove tu hai stabilito, e Dio non ti ama per quello che diventerai, Dio ti ama, punto e basta, ma il suo amore ti porta più in alto e ti eleva a delle dimensioni, a delle cose, a dei livelli ai quali noi non siamo abituati. Ma molto spesso io ho visto questo nella chiesa, che molti figli di Dio hanno paura di andare ad un nuovo livello. Sapete perché? Perché è come se Dio prendesse totalmente possesso della loro vita e non avessero più la libertà di scegliere o di decidere per la loro vita. E voglio dirti stasera: abbi il coraggio di ascoltare la sua voce. C'è una voce continua e costante da questa mattina, da quando stavamo arrivando qui a Roccella, che dice così: abbiate il coraggio di ascoltare la mia voce. Abbiate il coraggio di ascoltare la mia voce, perché la mia voce porta rivelazione, perché la mia voce porta chiarezza, la mia voce porta forza, porta franchezza dentro di voi, la mia voce porta visione nella vostra vita e vi fa arrivare, vi fa innalzare a dei livelli che ancora voi non avete sperimentato, voi non avete idea di quello che io posso fare con voi, dice il Signore. Alleluia. C'è qualcosa preparato per te, figlia. Ci sono dei doni che io ti ho dato, ti dice il Signore. Ci sono dei talenti che ancora non sono stati espressi. O per paura, o per senso di indegnità, hai bloccato questi miei doni, questi miei talenti nella tua vita. E ti dice tuo padre stasera: il tempo è giunto di uscire fuori dal villaggio e vedere quello che io ho preparato. Il Signore vi fa vedere nella tua vita dei doni e dei talenti che sono ancora inespressi, come se fossero sotterrati, come se fossero nascosti per paura del giudizio di altri, per paura di fare vedere ad altri, per la paura di soffrire. E il Signore ti dice stasera: il tempo è arrivato di prendere pala e di sotterrare tutto quello che io ho messo dentro di te, nel tuo cuore. Abbi il coraggio di portare fuori tutto quello che io ho messo dentro di te, perché questo è il tempo, che dice il Dio. Ancora la bascia attaccata alla santa voce. Tu correremo sotto coro, bascia attaccata alla basara, che la bascia attaccata. Andiamo, cantiamo. Ascolta le parole di questo canto. Thank you. oggi ho deciso, camminerò
sopra le acque,
senza più dubitare,
senza dubitare i monti.
Delle parole specifiche, attraverso sussurri, lui lo vuole fare e voglio incoraggiarti stasera a dire a Gesù: metti di nuovo le tue mani nella mia vita, metti di nuovo le tue mani sul mio cuore, metti di nuovo le mani sui miei occhi, io voglio vedere, metti di nuovo le tue mani sulle mie orecchie, io voglio ascoltare. Metti di nuovo le tue mani sul mio cuore, io voglio ricevere ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è mai salito in cuor d'uomo. Queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Alleluia. E queste cose sono già state preparate per te, prima della fondazione del mondo. Smettila di pensare di essere indegno o indegna, di non essere abbastanza santa, abbastanza pura, abbastanza unto, abbastanza preparato. Smettila di pensare a queste bugie e di credere a queste bugie. Lui vuole, desidera parlare con te in maniera diretta. Puoi chiederlo stasera insieme a me? Possiamo farlo questa preghiera? Vedete, Paolo un giorno, pregando per la chiesa più straordinaria che c'era, la chiesa di Efeso, non esisteva una chiesa migliore, più equipaggiata, più umile, più vibrante, più di successo della chiesa di Efeso. Non esisteva una chiesa che andava meglio, una chiesa senza problemi, una chiesa che non aveva problematiche di nessun genere. Pure la prima cosa, la prima preghiera che Paolo fa nella lettera agli Efesini è: io prego affinché il Padre mi dia spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. E io prego che Dio illumini gli occhi del vostro intendimento affinché sappiate. Alleluia. Affinché sappiate. Quante cose dobbiamo sapere? Non è una cultura, non è teoria, non è qualcosa che riempie la nostra mente, è rivelazione allo stato puro, è ciò che cambia e trasforma la nostra vita per sempre. A volte possiamo ascoltare migliaia di studi biblici, ma solo una parola da parte di Dio può cambiare la nostra vita per sempre. Quando arriva quella parola, quel sussurro, quando arriva quella spada dentro di noi che cambia in maniera definitiva la nostra vita per sempre, perché riusciamo a comprendere che è Dio il creatore che sta parlando direttamente alla nostra vita e ci rivela qual è la sua volontà per i nostri cuori. Alleluia. Quindi voglio incoraggiarti stasera, a vivere questo tempo, sì a divertirti, sì a stare con le persone, sì non è un problema, siamo qui anche per questo, ma usa questi giorni, sfruttali, sfrutta questo brevissimo tempo e vai in profondità, stai con Lui, parla con Lui e lascia che Lui parli con te. Amen. Alleluia, possiamo chiedere alzando le nostre mani verso il cielo dicendo: fallo un'altra volta di nuovo, fallo di nuovo nella mia vita, metti di nuovo le tue mani. Io non voglio tornare ad essere come prima, voglio essere migliore di prima. L'abilità di ascoltare la tua voce, puri plasti pesce che chiedono la sera. Quando stavi a leggere la scrittura per ore e ore senza stancarti, riuscivi a stare nella sua presenza, a pregare per ore e ore senza stancarti, godendo, senza cellulari, senza distrazioni, essendo fuori dal villaggio, senza occhi che ti guardano, senza cuori che ti giudicano, senza persone che ti dovrebbero dire come fare, quando fare, in che modo fare. No, tu e Lui fuori dal villaggio. Scede chiedere la blessa, scede blessa, chiedere la blessa. Preghiamo un attimo nello spirito, dai, prima di concludere. Scede ancora lo proprio, scede chiedere la blessa, scede ancora lo proprio. Mentre parli in lingua, chiedi l'interpretazione a Dio per la tua vita. Chiedi l'interpretazione, dai, sento questo dirti. Parla in altre lingue, prega nello spirito e chiedi a Dio l'interpretazione. Curava cassette e chiede le mosce. Si aprono stasera, occhi che si aprono nel nome di Gesù. Dai, vai in profondità con Lui, pretendilo, pretendilo, pretendilo nel nome di Gesù, pretendilo, pretendilo, pretendilo. Oh, Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato le cose che mi avevano detto le donne, ma a lui non l'hanno visto. E Gesù disse loro: oh insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Come si avvicinavano al villaggio, dovevano dire che gli finse di andare oltre, ma essi lo tentarono dicendo: rimani con noi perché si fa sera, il giorno già è declinato. Ed egli dunque entrò per rimanere con loro, e come si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? Non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava? Dio comincerà a riscaldare di nuovo i cuori di persone, i quali cuori si sono raffreddati. Dio ritornerà a riscaldare il tuo cuore con la rivelazione della sua parola. Alleluia, lui ritornerà a parlare, il tuo cuore ritornerà a riscaldarsi. Alleluia, i tuoi occhi, i nostri occhi si apriranno e lo riconosceranno in tutte le sue vie, in tutte le sue vie, in tutte le sue manifestazioni.
Venite avanti, vogliamo pregare gli uni per gli altri.
qui non c'è nessuno migliore di qualcun altro.
Un'altra volta.
Alleluia. Non c'è nessuno migliore di qualcun altro. Ci sono giovani qui con una chiamata meravigliosa da parte di Dio che devono essere usati in maniera potente dallo Spirito Santo. Alleluia. Abbiamo bisogno, estremamente bisogno, che Gesù metta di nuovo le sue mani, di nuovo le sue mani. La prima cosa che sentì Giovanni, la prima cosa quando Gesù mise la sua mano su di lui fu: non temere, non temere. Questo crea un grande senso di pace e di riposo nei nostri cuori, è vero? Non temere, non temere, non temere. Non avere paura di salire a quel livello dove lui ti sta chiedendo di salire. Questa volta dipende da te, letteralmente ad andare a mettere la tua testa sotto le sue mani. Lo Spirito Santo sta toccando le nostre vite e voglio chiederti di essere aperto in questo istante, ora, ora, in questo momento, ora, non distrarti, ora lo Spirito Santo sta ministrando la tua vita in questo momento. Ora può succedere qualcosa di meraviglioso proprio in questo momento. Cose strane, cose che non hai mai visto, cose che non hai mai sperimentato nella tua vita.
Thank you.
pregare gli uni per gli altri, un momento così delicato. Io voglio chiederti di pregare in questo momento per qualcuno che non conosci, di fare coppia con qualcuno che non conosci. Scegliti qualcuno che non conosci, dai, scegliti, facciamo delle coppie. Scegli qualcuno che non conosci, con il quale pregare. Lo Spirito Santo vuole darvi delle parole specifiche, vuole darvi delle parole profetiche, vuole darvi delle parole chiare. Sciocura la bassanica, pregate gli uni per gli altri, lo Spirito Santo vi parlerà.
tu e piansi su di lui, il nostro Salvatore lì morì su quella croce lì, verso il sangue suo, portandomi maledizione.
Siamo totalmente aperti, totalmente
totalmente aperti. Dovevamo essere il doppio stasera, purtroppo tra ieri e stamattina ho avuto praticamente una disdetta di praticamente la metà delle persone che dovevano essere qua. Quindi ci dispiace per gli altri purtroppo che non saranno presenti, però lasciamo che lo Spirito Santo faccia la sua opera nelle nostre vite, ok? Quindi non lasciamoci impressionare dai numeri, perché siamo abituati a stare in mezzo a migliaia e migliaia, siamo abituati a stare in mezzo a decine, quindi non è il numero chiaramente che fa la differenza, ma la nostra disponibilità di cuore, ok? Quindi lasciamo che lo Spirito Santo operi nella nostra vita. Vogliamo fare la nostra offerta, faremo un'offerta stasera e domani sera. Alleluia. Facciamo un'offerta in base a quello come il Signore mette nel nostro cuore. No, aspetta. Facciamo la nostra offerta, facciamola con gioia, facciamola con entusiasmo e poi ci prepariamo per mangiare tra un quarto d'ora, dai, tra un quarto d'ora siamo a tavola. Serata, ok? Quindi buona continuazione, buona cena a tutti quanti.